Buonasera e ben ritrovati. Beh, ci siete tutti? Uno, due... No, qualcuno manca, ma perché è stato sterminato? No, eccovi, ci siete. Buonasera e bentornati a Notte Horror. Eh sì, questa sera una mirabolante puntata, ma sul serio, una puntata che fa paura da morire. E siamo nella quarta serie, ragazzi, 4 anni ormai che siamo insieme e abbiamo ancora tante storie da raccontare e tanti amici che ci vengono a fare compagnia, ma non voglio dirvi niente. Stasera sono emozionata, mi vengono i brividi. Abbiamo un super ospite d'onore, è qui con noi. Ma per introdurlo voglio farvi calare nell'atmosfera. Sarà un po' banale, ma vi fa capire subito di che cosa stiamo parlando. Ricordatevi, siamo sempre in chiave horror. Beh, avete capito, siamo nel West selvaggio. E cosa c'entra con l'horror? Eh sì, perché con noi questa sera ci racconta una storia Luca Crovi. Sì, è con noi. Buonasera Luca.
Sono qua fisicamente presente, non in spirito ma in voce, e devo dirvi che sono emozionato di vedere dei dischi intorno a me tipo sul Dracula e sentire il maestro Morricone, che oltre che essere stato un grande genio nelle colonne sonore western dei film di Sergio Leone ma anche di altri registi di spaghetti western italiani, ha dato voce anche a un sacco di horror. Tenete presente che ha scritto la colonna sonora della Cosa di Carpenter, per darvi un'idea, ma ha fatto anche dei pezzi meravigliosi per Dario Argento. In un caso, per esempio, fu persino costretto a imitare i Deep Purple perché i Deep Purple dissero di no a Dario Argento.
Accidenti, insomma, Luca, è un'occasione specialissima. Io spero che sia solo la prima, ma c'è un motivo per cui tu sei venuto a trovarci, perché con il western... Questo giro, domani, proprio domani se non erro, il 23 di settembre, c'è un evento speciale, esce in libreria una graphic novel di cui tu sei il papà, perché tu hai scritto la sceneggiatura.
Diciamo che sono il secondo papà, nel senso che il primo papà è uno scrittore
famiglia allargata.
Si diverte a scrivere storie di frontiera, di mistero, che è Joe R. Lansdale. La storia è una storia che ha per protagonista un reverendo che si chiama Jebediah Mercer, si chiama Gentleman Hotel, era uscita in Italia qualche anno fa in un'antologia che si chiamava Altamente Esplosivo, e al reverendo Mercer sono state dedicate varie storie da Lansdale. Lansdale ama raccontare quella zona del crepuscolo e di mistero della frontiera, che era la stessa che descriveva Custer nei suoi primi racconti, quando diceva che gli indiani sembravano dei diavoli, ma che raccontava anche Salgari quando parlava di scalpatori nel mezzo delle praterie. In realtà il western spesso ha affrontato tematiche come la presenza di fantasmi, la presenza di vampiri, la presenza presenza di creature. Pensate solo al ciclo di storie ambientato durante la guerra civile, terribile, spaventoso e misterioso, che ci ha regalato Ambrose Bierce, per citarvi un altro autore. Pensate anche a certe storie che in quelle lande ci ha ambientato anche Lovecraft. Allora, Lansdale ama contaminare il genere, ama raccontare la frontiera con tutto quello che non riguarda solo i cowboy e gli indiani, ma anche quello che sta sottoterra, quello che è maligno, quello che è pericoloso, e si è divertito a raccontarlo in tante storie. Il reverendo Mercer è stato protagonista di altre storie, una in particolare famosissima, ha avuto già una versione a fumetti che si chiama Dead in the West. Questa che abbiamo realizzato per Sergio Bonelli Editore è una cosa un po' particolare, anche perché è stato lo stesso Lansdale a scegliere l'illustratore di questa storia, che si chiama Daniele Serra.
Daniele Serra, infatti.
Ed è un maestro, potremmo dire, un mostro, un grande dell'illustrazione internazionale, perché lui lavora in esclusiva solo con i maestri dell'horror esteri. Quindi ha realizzato i disegni per Stephen King della nuova edizione di Tommy Knockers, ha realizzato i disegni preparatori di The Cell, il film con John Cusack e Samuel Jackson, dove Cusack è un disegnatore, e i disegni con i quali gira sono quelli che ha realizzato Daniele Serra. Ma in realtà ha fatto anche la nuova linea di Clive Barker dedicata a Hellraiser, tanto che Barker si è comprato un po' degli originali di Daniele, che dice che sono spaventosi quanto i suoi. Oltre a questo ha fatto tutta la linea grafica di restyling dei romanzi di Lansdale, ma anche dei romanzi di Ramsey Campbell. Per cui stiamo parlando di un artista italiano che lavora esclusivamente con i maestri dell'horror, ed è stato proprio il maestro texano dell'horror Lansdale a scriverci: se volete fare una nuova storia di quelle mie, dovete farla disegnare da Daniele Serra. Ovviamente avevamo i brividi addosso a sapere di lavorare con questo grande illustratore che vive in Italia, vive in un posto sperduto come Cagliari, in Sardegna, e soprattutto ha in casa decine, direi migliaia, di insetti, perché sua moglie fa l'entomologa.
Vabbè, questa non la sapevamo, racconta.
Sua moglie allena e prepara le blatte per mostrarle nelle case. In più c'ha ragni, di quelli che lui nutre in casa. Ovviamente immaginatevi il Crovi che riceve la telefonata da Daniele Serra e dice: senti, puoi venire da noi in Sardegna a trovarci? Dico: no, ma anche morto. Cioè, vuoi eliminare...
Neanche morto, ti prendono sul serio.
Quelle creature lì o io non ci vengo. Battute a parte, è l'uomo più buono del mondo, è tranquillissimo, sua moglie è una moglie meravigliosa, e probabilmente gli insetti sono un oggetto di decorazione in casa. Non ci credo che ci facciano delle cose strane, tipo far mangiare i loro ospiti dagli insetti, come potrebbe accadere in una storia horror. Quindi quando voi vedrete quegli insetti dentro a Gentleman's Hotel, pubblicato come graphic novel da Bonelli, sappiate che Daniele Serra li conosce uno per uno.
E hanno anche un nome.
E hanno anche un nome, li può chiamare, li può evocare, cioè tutte queste cose. La cosa divertente è che ovviamente io non potevo dirgli niente sulle tavole, se no gli insetti, come uno sciame magari, si sarebbero spostati dal territorio della Sardegna e sarebbero venuti a casa Crovi, e la cosa sarebbe diventata non worm, hai capito, un classico dell'horror, ma qualcosa di più terribile. Io da bambino mi ricordo un film apocalittico che si chiamava I Sopravvissuti, che raccontava la storia di questi tizi che giravano con un camion blindato per non essere mangiati dai vermi e dalle blatte. Ancora oggi non ci dormo, quindi io non lo so, voi magari mangiate tranquillamente gli insetti, non avete problemi, fate delle grandi
fritture,
certo, però piuttosto divento magro, ve lo dico io che sono molto pesante, preferisco nutrirmi di altre carni se si può.
Ma certo, adesso poi va di moda la carne umana, quindi. Ma allora è difficilissimo farmi stare in silenzio, ma io davanti al maestro io sto zitta, perché
più che altro perché l'ho legata,
perché farò una brutta fine anch'io. Ma allora, quindi diciamo un tris d'asse: abbiamo Joe R. Lansdale, Daniele Serra e Luca Crovi, e tu hai veramente trasformato il racconto in sceneggiatura, non è una cosa...
E tra l'altro ammetto che è la prima sceneggiatura che io faccio per Bonelli, nonostante io lavori lì da 26 anni. In realtà avevo già fatto, su richiesta di Lansdale, molti anni fa, un adattamento di una sua storia che si chiama Laggiù nel profondo, che fu pubblicata pubblicata dalle edizioni Bedè, con i disegni di Andrea Mutti e i colori di Andrea Bertelè. Quella storia aveva un'origine molto particolare, era un racconto, e ci raccontava come Satana, spodestato dall'inferno, da questa specie di nuovo Belzebù che c'era lì, avesse bisogno di aiuto. E per riportare ordine all'inferno ed evitare l'apocalisse sulla Terra, una squadra speciale di supereroi andava all'inferno a salutarlo. Ovviamente anche in quel caso lì aveva una storia talmente divertente da reinventare, seguendo il modello di Lansdale, che mi sono divertito. Per Bonelli invece abbiamo scelto qualcosa di un po' più classico, legato al mondo della frontiera, ma che ha una dose di mistero particolare. In particolare siamo legati ai misteri che derivano dalla sabbia, dalla polvere, dal vento, che sono dei miti che arrivano dagli indiani, i famosi Dust Devil, e che mi rimandano a un film bellissimo che si chiamava Demoniac di Richard Stanley, che venne proiettato molti anni fa in anteprima proprio al Dylan Dog Horror Festival, grazie all'intuizione di due miei colleghi, insomma due miei vicini di banco, che sono stati Stefano Marzorati e Maurizio Colombo, e grazie a loro scoprimmo queste anime del deserto e queste possibilità che in parte ritornano nell'inizio di questa storia che abbiamo realizzato. È una storia misteriosa ambientata in un paese maledetto dove ci sono delle apparizioni. Posso dirvi che ci sono i fantasmi, c'è una sorta di entità malvagia, ci sono dei licantropi, ci sono gli indiani, ma ci sono anche i conquistadores. È una storia che pagina dopo pagina ci fa vedere come l'orrore può cambiare volto, e Lansdale è molto bravo con il suo linguaggio diretto all'americana a spaventarci. Credo che sia unico nel suo modo proprio di scrivere, ed è un modo di scrivere molto vicino al fumetto, perché Joe ha sempre raccontato che è cresciuto leggendo i fumetti. Sua mamma, prima che i romanzi, gli leggeva i fumetti, e poi da lì è nato il suo grande amore per la letteratura di genere e per la letteratura disegnata.
Noi nelle tavole respiriamo già l'atmosfera. Adesso io non voglio assolutamente svelare nulla, perché ogni illustrazione deve essere proprio assorbita, però hai parlato di polvere, hai parlato di atmosfera, ed effettivamente è proprio così. Ecco, questi sono i demoni che ogni tanto
che ti chiamano,
si rifanno,
che richiamano la tua voce,
ci segnalano che è il tempo di evocare. Beh, insomma, siamo sempre con il mood Morricone e sempre per evocare demoniache presenze.
Sì, perché questo è il tema di Armonica, un uomo esatto. Del quale non si sa il passato, è un tema speciale che venne inventato per il film, e Sergio Bonelli mandò me e Luigi Mignacco a vedere la versione restaurata qua a Milano del film, risonorizzata e colorata in un altro modo, ripulita. Posso dirvi che questa proiezione fu per me e per Luigi una cosa incredibile, che poi il giorno dopo raccontammo al capo dettaglio per dettaglio in ufficio.
Bellissimo. Ma il protagonista della graphic novel non ha un'armonica.
No. E in realtà non c'è neanche un tema sonoro. Allora, se io e Daniele dovessimo scegliere un tema per questo fumetto, probabilmente sceglieremmo i Cure, i Bauhaus, e comunque un'atmosfera dark, più che un'atmosfera western. Però se noi pensiamo anche a situazioni più cupe, elettroniche, potremmo andare sui Nine Inch Nails, tanto per darvi un'idea di che cosa si potrebbe fare. E se volessimo però un gruppo musicale che potrebbe essere abbigliato contaminato come il reverendo Jebediah Mercer e che ha amato contaminare il dark, il gotico, con il western, il gruppo di riferimento sono i Fields of Nephilim, che sono un gruppo molto particolare che si vestiva proprio con i cappellacci, gli spolverini da tramonto, da duello, eccetera, gli occhiali, e cantava delle ballate gotiche epiche che erano a cavallo tra la New Wave da una parte e la musica morriconiana dall'altra.
Noi nel corso delle puntate, ogni parola che tu dici, i nostri ascoltatori, quelli più affezionati, quelli che hanno fatto l'upgrade, vanno a recuperarli sui titoli, perché un po' è un crossover, è un attraversare. Se vi trovate, volete ripassare qualcosa, andate a vedere le altre puntate. Ormai
sì,
in quattro
ma
anni
poi i Fields of Nephilim li trovate.
Ce li abbiamo.
Fanno parte anche della progenie angelica, insomma. Quindi c'è tutta una serie di storie su di loro, anche quando non sono i musicisti. Quindi sono un gruppo particolare, ribelle, angelico e demoniaco.
Noi abbiamo avuto anche i Carpenter ospiti.
Orca, il babbo e il figlio, mamma mia, da tremare i polsi.
Abbiamo avuto anche una loro band che riprende tutti i titoli dei film. Quindi...
Carpenter è uno che ha cambiato il modo di fare le musiche per i film di suspense, totalmente. Io mi ricordo ancora la prima volta che mio padre e mia madre mi portarono al cinema Manzoni con mio fratello a vedere 1997 Fuga da New York, che è un film che mi ha cambiato la vita. Mia mamma dopo 5 minuti voleva uscire dal cinema. Hai sbagliato film, via, andiamo. Io e mio fratello, ma no, bellissimo, una roba fantastica. Poi c'era questa colonna sonora composta da Carpenter, meravigliosa. Poi tra i miei temi preferiti di Carpenter ovviamente c'è quello di Halloween, che è una roba incredibile, che poi rifatta anche dal mio amico Simonetti è diventata
anche
un'altra
lui,
cosa.
Anche lui
è
qua.
Un
anche
altro
lui
grande
qua.
Della musica horror. E poi, tra le cose che vi posso dire, un'altra colonna sonora di Carpenter al quale sono molto legato, e il film è un western metropolitano, è Distretto 13. Lui in realtà si ispirò ai film di Howard Hawks per fare quel film lì, che è un film ambientato in un carcere dove c'è un assedio con una gang terribile che vuole uccidere quelli che sono lì dentro. Il tema sonoro è bellissimo, di Distretto 13, ed è bellissima anche la versione dance che ne è stata fatta negli anni 80.
Senti, quindi musica, fumetti, ma soprattutto horror, perché l'horror è divertente.
Diciamo che l'horror è divertente perché ci scarichiamo lì le nostre paure, perché quando chiudiamo il libro, finiamo il film e finiamo ad ascoltare una musica, la paura resta lì, l'abbiamo in qualche modo esorcizzata. Se questa paura la vivessimo tutti i giorni, quotidianamente, ci darebbe qualche problemino, anche solo per respirare. Però, come diceva il mio amico Massimo Carlotto, la paura è una buona amica. Dobbiamo preoccuparci se non la sentiamo di fianco a noi, perché vuol dire che ci manca qualcosa.
Noi abbiamo anche, in questi tempi che non sono proprio rosa, attraverso l'horror non solo abbiamo esorcizzato, ma abbiamo dato delle istruzioni per l'uso, come sopravvivere agli attacchi zombie.
Ma sai quanto quello è tornato comodo nell'emergenza adesso che abbiamo avuto? Molti miei amici mi hanno detto, cavolo, ma noi che avevamo visto un sacco di film, di invasioni, di epidemie, eccetera, abbiamo capito che nei supermercati non bisognava andarci, che era rischioso come nel film zombie, ma anche come in The Mist, tratto da Stephen King, per darvi un'idea. È ovvio che la paura è quotidiana e le suggestioni che ci arrivano da qualsiasi cosa sono normali. Una delle cose che a me, per esempio, ha spaventato di più, leggendo Cose preziose di Stephen King, è la scena dove le due vicine di casa che hanno steso i panni a un certo punto si prendono a coltellate e a accettate. Ma quelle cose ci capitano nella vita normale. King non
anche
parte
adesso,
da
poi,
zero. Cioè, quando racconta l'abbandono, l'alcol, il perdere il posto di lavoro, cioè tocca paure ancora più forti. Poi permette ai suoi eroi di scappare tramite la presenza dei mostri, sostanzialmente, tramite l'incarnazione delle loro paure. Una delle teorie di King è che noi abbiamo delle paure da adolescenti e quando diventiamo grandi, se queste paure si perdono e le abbiamo perse, noi abbiamo perso la buona parte di noi stessi. It è giocato tutto su questo, cioè la parte dei ragazzi è una parte dove tutto sommato i ragazzi usano le fionde e possono essere vincenti nei confronti di questo mostro che si vive delle loro paure. E per gli adulti è molto più complicato superare certi tic, certi stress, perché non credo giustificare di più nei mostri, cerchi di giustificare tutto. Forse ogni tanto, non giustificando tutto, ma lasciando quell'alone di paura, probabilmente saremo un pochino più abituati a combattere le ombre e a vivere nel buio, che è quello che poi succede al mio reverendo all'interno di The Gentleman's Hotel, che ha pubblicato la Sergio Bonelli Editore.
È vero, torniamo poi al punto di partenza, perché abbiamo promesso di non svelare nulla, però sì, lì possiamo dire che siamo all'interno di una di quelle ghost town che tanto poi fa Selvaggio West. In realtà è tutto un po' speciale, perché allora abbiamo un protagonista che è un reverendo, appunto, diciamo, non ha l'armonica, però ha una pistola, e poi ha anche una sua competenza speciale.
Sì, ha una competenza speciale nei confronti del male, ha un pessimo rapporto con Dio, che lo ha costretto alla sua missione, ma una missione che lui tutto sommato non accetta se non per un codice morale personale, e questo Dio è un Dio che non ascolta, è il Dio della Bibbia, è il Dio cattivo, è il Dio che punisce, non è il Dio del Vangelo che viene incontro agli uomini, e proprio per questo,
è proprio da Antico Testamento,
il reverendo dice che l'uomo deve imparare ad arrangiarsi. Per arrangiarsi non bastano le preghiere e la Bibbia, che possono contrastare il male ma fino a un certo punto, ma ci vogliono quelle armi per combattere il male, che di solito si dice sono l'acqua santa, i paletti di frassino, le benedizioni, le recite di rituali particolari. Ecco, su quelli lui è particolarmente specializzato, e nel caso del male che lui affronterà comprenderà subito che in realtà un legno come la quercia, particolarmente venerato dagli indiani, può essere la chiave per combattere il male. E lo scopre in una maniera abbastanza singolare, c'è un'unica sopravvissuta.
Ma non lo diciamo! No, aspetta, perché poi ti fermo, perché se no... Ma la cosa bella è che, prima di tutto, mette in campo una serie di conoscenze che noi chiamiamo il genere, in cui ci possiamo ritrovare e rispecchiare, ma poi va a scavare, perché il male sembra fisico e metafisico, cioè è un male impalpabile, e i disegni, le tavole lo riprendono bene.
Sì, anche perché Daniele nasconde. Il trucco era di nascondere
questo buio,
non far vedere le creature il più possibile, perché ricordatevi che un trucco anche dei film horror è stare dietro la porta, non aprirla mai, non spalancarla, perché o avete degli effetti speciali particolarmente belli, come nel caso della cosa di Carpenter, oppure può risultare ridicolo. Allora, se un mostro non lo sapete disegnare bene, non farà paura, ma farà ridere. Allora è meglio usare l'ombra del mostro.
Come il mannaro degli Anelli del Potere.
Sì,
ci siamo divertiti.
Ma ci sono delle cose che sono semplici. Basta far vedere la tomba vuota. Non devi per forza far vedere il cadavere che ne esce fuori. Fai vedere una mano che esce. Devi far intuire. Allora, questa cosa crea ancora di più interesse nei confronti del lettore. Nel nostro fumetto abbiamo fatto questo. E poi soprattutto abbiamo cercato di avere delle inquadrature sulle quali Daniele Serra, secondo me, è un maestro, particolari, cioè dall'interno, con degli occhi che ti guardano dall'esterno, cioè la possibilità che il lettore fosse con noi lì nella storia, fosse chiuso nel Gentleman Hotel o fosse chiuso nella dirigenza ribaltata le cui vicende vengono raccontate. Poi le macchie di colore che avanzano, gli spostamenti proprio di tonalità nella storia vi permettono di capire che il male sta aumentando. C'è una scena, secondo me, molto bella nel Signore degli Anelli, dove si percepisce dal fatto che le spade diventano azzurrine che stanno arrivando gli orchi. Ecco, nella nostra storia questa cosa si percepisce dall'inchiostro che aumenta in certe scene. E poi, siccome c'era tutto il problema di come fare i fantasmi, abbiamo usato una tecnica che è stata quella di desaturare le immagini dei fantasmi disegnati da Daniele per permettergli di avere in qualche modo un corpo e uno spirito. In realtà, per quella desaturazione lì che è azzurrina, ci siamo ispirati a un film di Peter Jackson che ce li fa vedere e ce li rende quasi palpabile, che è precedente al Signore degli Anelli. È un film che si chiama Sospesi nel Tempo, bellissimo, paurosissimo, una storia di serial killer anche, ma dove i fantasmi ti sembra di palparli in carne e ossa. Ecco, anche quando fai un fumetto devi imparare dal cinema non solo la tecnica narrativa di suspense, ma devi imparare anche i trucchi, gli effetti di scena. Noi siamo per fare dei fumetti che vengono prima provati anche nelle stampe che facciamo a casa, quindi oltre agli acquerelli fisici, all'uso della matita che ha Daniele Serra, c'è anche l'effetto della stampa, e noi li proviamo in ufficio. Io tra l'altro dovrei vorrei ringraziare il mio collega Fabio Salvito, che si è occupato della preparazione delle luci, possiamo dire, di quello che abbiamo realizzato, ma soprattutto le grafiche Stella di Verona, che sono quelle che ci hanno dato questa qualità di stampa. Allora, quando vuoi ottenere un libro che faccia paura da una parte, che rimandi al passato, ci vogliono tutti questi elementi. Devi considerare anche la carta, che deve essere ruvida, che deve avere un certo profumo. Poi è ovvio che se vuoi ancora anticarlo di più, invece che fare un formato da libreria così grosso che però permette di guardare bene le tavole, dovremmo fare un formato da scabile più piccolo e avvicinarci un po' di più a quei dime novels che uscivano nell'Ottocento. Però qui volevamo che la gente si guardasse il film come fosse al cinema, insomma, esatto. Un super spettacolo.
Hai usato proprio il termine inquadratura. Allora, sia nel disegno, nelle tavole, nella scelta dell'inquadratura giusta, sia nel linguaggio, in quanto tu sei lo sceneggiatore, è proprio come vedere un film, assolutamente. E il film parte in un deserto polveroso in cui sembra di sentire proprio la polvere spostata dal vento, e poi arriva mano a mano, entra in questa città che solo dopo un po' scopriamo che è una città di fantasmi. Ecco, come poi ha impostato la tua sceneggiatura?
Ma in realtà io l'ho vissuto in prima persona, cioè questa cosa di dilatare i tempi narrativi, che dipendono dal racconto che noi disegniamo, ma anche da quello che sente il lettore, perché è il lettore che fa poi la regia, è nata dall'idea che io dovevo introdurli in un mondo. Non dovevo per forza spiegare il reverendo, perché siccome ci sono altre 5 storie di cui è protagonista, si sa mai che sto passato suo lo possiamo raccontare, e contemporaneamente vi dovevo fare entrare dentro. Allora, la scelta di fare le prime 7 tavole praticamente mute è una scelta da una parte ardita, nel senso che dite vabbè, ma 7 pagine le girano così. No, è una scelta proprio di farti entrare, cioè io li volevo accompagnare e dovevano sentire
volta.
Il vento, dovevano percepire la polvere, e soprattutto Daniele è un maestro nel disegnare le foglie. Questa cosa di poter giocare con le foglie che si avvolgono e si srotano è una cosa che vi colpirà. Attenzione, perché se finite in mezzo a quelle foglie potreste anche scomparire.
E sempre in tema western siamo passate da Ennio Morricone a Bacalov con il tema di Django, perché dopo poi cambieremo anche un po' mood, quindi perché stavamo raccontando, eravamo entrati proprio all'interno della storia e stavamo quasi per arrivare nel Gentleman's Hotels, ma rimaniamo sempre sulla soglia. Perché? Perché lì ci sono un sacco di terrificanti sorprese che noi non sveliamo.
No, non vale la pena, insomma. In realtà vi consiglierei di pensare a cosa vuol dire in inglese Gentleman Hotel. Tutti pensano una cosa bella, molto delicata, eccetera. In realtà, se io avessi dovuto tradurlo in italiano, avrei messo bordello,
esatto.
Che è la cosa più semplice per descriverlo, ed è un posto, da una parte, che può risultare colorato, dall'altra un posto di sofferenza. Nel senso, gli accordi che scoprirete dentro a quell'hotel non sono tutti positivi.
Ma Luca, ma senti, ma anche il linguaggio è bello forte. non allora, è
linguaggio
edulcorato,
non l'ho inventato io,
cioè, ci dà proprio,
si fa un cut-up di quello che scrive Lansdale, che le parolacce le usa, lo slang lo si può fare. Poi siamo in una collana Bonelli che è l'Audace, dove già con Dagwood Dick ci eravamo permessi delle cose. Anzi, se devo dirti, io sono stato anche più pulito di quello che di solito
leggo, ma ci vuole
in quello
vuole
che racconta. Però trovo che una parolaccia o una cosa sgradevole si può mettere se funziona la storia, se no sembra che lei è appiccicata lì. Cioè, ci sono delle situazioni che fanno ridere anche nell'uso della parolaccia.
Sto pensando a che fine fa l'ombrellino, ma non svegliamo nulla.
Quella dell'ombrellino non l'ho inventata io, è
molto
sua
carina.
Io però l'ho messa delicata, diciamo, che lo porta in un certo modo. Allora, io so che il lettore quando lo legge ride, perché è lo stesso effetto che ha fatto a me nel racconto. Il problema era per Daniele disegnarla, ma secondo me fatta così funziona. È ovvio che tutte le battute che io trovavo già funzionali dentro al racconto di Lansdale le ho rispettate. In altri casi ho dovuto un po' riassumere, perché ero in un formato anche di pagine,
non un compito
di un
facile
certo tipo.
Però
avevo un grande disegnatore col quale ero in sintonia, quindi non abbiamo avuto nessun problema. L'unica cosa che è successa, ve la racconto perché è un pettegolezzo che piace anche a Joe, è questa: che quando lui ha visto le prime tavole fa: ma sto bavaglio che gli avete messo nella storia non c'è, non è Zorro, perché ce l'avete messo? Allora io ho detto: guarda, abbiamo messo se c'è una tempesta di sabbia, è ovvio che chi va a cavallo abbia un foulard che lo protegge, contemporaneamente il suo cavallo sia bardato anche lui. In più tieni presente, Gio, che se noi per 14 tavole non lo facciamo vedere in faccia, è un cavaliere misterioso che arriva in un villaggio in cui non sappiamo niente. Risposta di Lansdale: terrific, che non vuol dire terrificante, vuol dire fantastico, meraviglioso, perfetto, no? Perché all'inizio lui non aveva capito la scelta narrativa, no? Sembrava diversa. Io ho tolto una cosa della storia, mi perdonerete, ma questa non funzionava, ve la dico: c'era un mostro falena. Allora il mostro falena costringeva il disegnatore anche a disegnarlo, e come l'uomo falena al cinema tendono a non farcelo vedere, si racconta la sua identità ma non lo si mostra. Ecco, anche quello non l'ho messo nel fumetto, perché io mi pongo il problema che sono due mezzi diversi, e quando leggi te lo immagini, puoi immaginarti qualsiasi cosa, quando lo vedi disegnato c'hai già una percezione di quello che è stato rappresentato. Poi ricordatevi che siete voi che cambiate anche i particolari e le emozioni di quello che vedete. Non è detto che voi vediate le stesse macchie di colore che vediamo noi, le stesse ombre. Ci mettete le vostre ombre personali. In particolare, se avete avuto degli incubi prima e leggete questo fumetto dopo, sicuramente non finiscono. Cioè, questo ve lo dico per certo.
Anzi, perché l'inchiostro prende vita poi. Questo nero entra nella nostra oscurità.
Sì, ma poi è bellissimo. Cioè, io sarei per portare poi tutti i lettori l'antro dove disegna Daniele Serra a Cagliari e fargli vedere come nascono
questi colori.
Ma sai
che potrebbe essere un'idea alla fine?
Se volete andare a trovare, capito?
Ma vieni anche
poi
tu.
Poi ci sono quelle creaturine lì che non ci sarà problema di essere in tanti in quella stanza. Vi aiuteranno gli insetti di casa Serra a entrare lì e forse ad uscirne.
Le simpatiche blatte. Ma noi, guarda, abbiamo avuto esperienza, abbiamo presentato animali, animaletti. Senti però, ma prima poi di finire il racconto, no? Volevo capire, ma quanto ti piace entrare nell'immaginario, tanto che tu ormai sono decenni che sei in Bonelli, che per noi è, insomma,
è un posto magico.
È un posto magico.
Diciamo che
ma non solo un posto.
No, alle pareti abbiamo delle cose bellissime che sono dagli originali di Pratta, quelli di Manara, che il nostro capo ha raccolto negli anni, alle storie di Cinefranco, a quelle di Tarzan, a quelle di Jeff Hook, che già ci fanno viaggiare in immaginario. In più io ho un ufficio di persone che amano i fumetti, amano la musica, amano la letteratura e ne discutono tutto il giorno. Quindi sostanzialmente qualcuno sostiene che noi dovremmo pagare per andare a lavorare, visto che ci piace questo modo di contaminarci. Ovviamente noi guardiamo decine di cose e queste ci suggestionano. In più abbiamo ancora la passione dei bambini per il gioco e per la creazione da zero. Far nascere un fumetto vuol dire creare da zero, e devi avere la storia giusta, il disegnatore bravo, lo sceneggiatore che funziona in questo caso lo scrittore che ti suggestiona, in più la casa editrice che ti permette di trovare un posto in libreria dove pubblicarlo. Questo volume Gentleman Hotel, pubblicato da Sergio Bonelli Editore, entra all'interno degli adattamenti letterari che stiamo facendo negli ultimi anni. Abbiamo fatto tutta la serie del commissario Ricciardi di De Giovanni, ma anche i bastardi di Pizzo Falcone, abbiamo fatto Deadwood Dick da Lansdale, prossimamente leggerete Nella perfida terra di Dio, che è stato scritto in origine da Omar di Monopoli, ma soprattutto stiamo lavorando a un progetto che da una parte è pauroso e spaventoso per noi, dall'altra è meraviglioso, che è Il deserto dei Tartari di Busconti. L'abbiamo presentato in anteprima alcuni frame di questa opera che uscirà prossimamente, è disegnata da Pasquale Frisenda e è sceneggiata da Michele Medda, e ringraziamo Zelda Buzzati e Lorenzo Viganò, che si occupano dell'eredità Buzzati, che ci hanno creduto fin dall'inizio e che hanno pensato che Bonelli potesse essere il partner giusto per realizzare questa graphic novel. Anche questa storia che parla di attesa, di morte, che parla di fantasmi, di abbandono, sarà una storia che sicuramente vi terrà svegli la notte.
Non è facile, poi, insomma, no. Non è assolutamente facile, quindi è una sfida sempre più alta, no?
Sì, ma però a noi piace non mollare lì e continuare.
Ma molti dei nostri ascoltatori, e non solo, hanno imparato e hanno avuto poi la propria cultura attraverso tutti i racconti della Bonelli, attraverso gli eroi principali di Landog, Dampir, l'ultimo poi sono stati anche le avventure di Cthulhu in questo universo
Lovecraftiano,
vedi, ogni tanto non è così facile che si inciampa, no? E quindi già ci introducono e ci raccontano un mondo.
Beh, devi tenere presente che a casa nostra le paure sono sempre piaciute.
Ecco,
Bonelli le usava su Zagor, le usava su Mister No, suo papà le usava dentro Tex, ha inventato tutto l'universo di Mefisto e di Yama, quindi la contaminazione...
Sai che ne abbiamo anche raccontato, no? Proprio dei primissimi, dove l'orrore entra e quando entra anche negli Stati Uniti, nei fumetti.
Sì, ma poi entra bene, viene ben narrato. Pensate alla Valle della Paura, che è un omaggio di Gianluigi Bonelli ai delitti della Rue Morgue di Poe, tanto per citarvene uno. Cioè la contaminazione tra il western abbandonato, misterioso, con i cowboy, e dall'altra le creature che possono essere persino gli alieni che appaiono nella Valle della Luna, è sempre funzionata. È funzionata benissimo nelle storie di Zagor, che spesso entrano nel fantastico e nella fantasy. Ogni volta Bonelli si permetteva di citare, non so, l'uomo lupo, Dracula, il vampiro, oppure di citare le storie di mummie, tanto per darvi un'idea. Ma però è una tradizione che fa parte della narrativa italiana.
John Lansdale è stato anche lo scrittore di una storia di mummia molto simpatica.
Sì, molto bella. Allora, di quella sono stato il primo a leggerla in inglese, a farla tradurre in Italia, in un libro che è praticamente introvabile.
No, beh, fantastico.
E soprattutto...
Ma ce l'hai, devi...
Sì, ce l'ho. Posso venire con la copia che venne pubblicata, ma soprattutto feci proiettare il film di Coscarelli, con la traduzione in presa diretta del film del mio amico Seba Pezzani. Lo facemmo a Trieste al Museo Revoltella ed è la prima volta che abbiamo incontrato Lansdale, che poi abbiamo accompagnato quella volta in uno dei suoi primi tour in Italia. Fu bello vederlo arrivare col CD in mano del film, che non era stato ancora proiettato, darcelo, proiettarlo e vedere le emozioni del pubblico in sala, che scopriva che Bruce Campbell in realtà viveva in una casa di riposo sotto i panni di Elvis Presley, il suo vicino di stanza era niente meno che JFK trasformato in uomo di colore, e proprio in quella casa di riposo andava a recuperare gli ultimi respiri e le ultime anime, questa mummia che era caduta per caso in un lago vicino a questa casa di riposo.
Perché l'horror fa paura, ma è soprattutto molto divertente.
È divertente, fa ridere, poi tenete presente che Lansdale gioca molto tra la paura e lo humor, e questa cosa funziona.
E soprattutto non è banale, gioca con l'inaspettato.
Sì, anche perché non si ripetono mai certi schemi. Alcuni funzionano, però bisogna trovare sempre il modo per reinventarli.
E questo è il divertente. Ma a proposito di invenzioni, allora, questa graphic novel ha anche una particolarità, perché esce domani nelle librerie, ma la possiamo trovare anche con una copertina diversa.
Sì, c'è una variant cover che potete trovare di Gentleman's Hotel sia nello shop Bonelli, sia la potete acquistare nei negozi Feltrinelli. È una richiesta dei lettori di avere due copertine, scegliete voi qual è quella
tutti
più bella.
Tutti e due, naturalmente.
Poi vi consiglio, non guardate la copertina chiusa, aprite il volume e guardate lo steso, perché in realtà il disegno è un disegno che racconta davanti e di dietro come se fosse un'unica storia.
No, vabbè, allora queste, noi abbiamo scoperto un sacco di chicche, a partire dalla particolarità degli animali domestici di Daniele Serra, e poi anche il tuo rapporto con Lansdale, che non inizia ora, ma risale, insomma,
risale
a un po' di tempo.
Posso raccontare che i primi pupazzi, che erano una palla marziana e un verme color strano, verde, di mio figlio, ricevuti da piccolo, gliel'ha mandati giù direttamente dagli Stati
Uniti. Quanti anni ha adesso tuo figlio?
E adesso ce ne ha 19.
Beh,
per darvi un'idea. Quindi calcolavamo con Joe che sono ben 21 anni che ci frequentiamo e ci sentiamo e ci raccontiamo storie di paura.
Cioè, è cresciuto bene alla fine.
Sì.
Ma per finire, storie di paura, che cosa che fa paura a te?
Cosa mi fa paura? Direi una sola cosa, l'ignoranza.
Perfetto, questo, pensavo le tasse alla fine.
Ma le tasse sono come la morte, capito? Hai sempre tempo.
È vero, questo assolutamente.
Per l'ignoranza invece ti devi spicciare.
C'è da dire però anche questo, che attraverso l'horror, attraverso anche un po' il true crime, noi mettiamo insieme i puntini, cioè chi è abituato a leggere e a frequentare questo genere riesce ad accorgersi prima di quello che potrebbe succedere.
E delle volte può essere pericoloso se si spaventa, nel senso che sa che una tragedia sta arrivando.
È come avere delle antenne e capire quello che sta succedendo. Per esempio, insomma, noi l'abbiamo vissuto, tutto quello che succedeva, adesso succederà quello, adesso, insomma, un po' portare sfiga, va bene.
È un po' sentirsi Cassandra per certe cose. Secondo me è meglio vivere l'istante, l'attimo, senza stare a preoccuparsi, se no non si riesce ad andare avanti.
Però le vediamo, perché adesso sì. Si parla anche di crisi climatica, e noi abbiamo raccontato, insomma, invasioni di api, così si parlava già degli anni 70, di questi disaster movie, e mano a mano ci sono degli avvenimenti che, per chi li sa leggere, hanno un significato.
Certo, però tieni presente che per chi li scrive immaginando altre cose, adesso il problema è che dopo aver visto certe tragedie, trovare nuove paure da raccontare non è facile. E il motivo per cui un genere scritto come quello horror, ma anche come quello che è il thriller, in questo periodo il noir è più complicato. Perché se la soglia di suspense e di paura quotidiana è aumentata, riuscire a spaventare i lettori con qualcosa di nuovo non ti basta avere un vampiro o un lupo mannaro. È la stessa cosa che è successa quando crollò il muro di Berlino e gli autori di spy stories non sapevano più che blocco raccontare, che lato raccontare delle spie. Quindi per gli inventori di paure ogni volta c'è la possibilità di cercarne delle nuove senza sedersi sulle vecchie, sostanzialmente. Credo che una delle paure peggiori che possa capitare a uno scrittore la pagina bianca, no? Cioè il blocco dello scrittore, che è una cosa che spesso ha raccontato King, cioè di autori che non riescono più a ricreare il mondo, oppure di autori che hanno creato un mondo che li combatte e che li affronta in qualche modo.
Beh, insomma, questo, parlando di dark, parlando di nero, affrontare la pagina bianca così pura, senza inchiostro, effettivamente a volte non è il nero che ci fa paura, ma è proprio la luce.
Però posso dirvi che Daniele Serra la paura della pagina bianca
non ce l'ha.
Con quello che disegna in Gentleman Hotel e in altre storie. Buon Daniele, tu sai cosa mettere in quell'inchiostro.
Senti,
non so se è sangue o qualcos'altro, ma...
E in effetti, perché nero, nero, nero. Senti, ma accompagna poi l'uscita di questa graphic novel una serie di eventi che ti vedono anche protagonista.
Beh, in realtà c'è un trailer che adesso potete andare a vedere.
Mamma mia, che meraviglia!
E poi
è
avremo
una
serie di presentazioni. Una è già stata a Florinas in Sardegna con Lansdale in video streaming. E posso dirvi: aspettatevene delle altre, faremo delle apparizioni.
Tra l'altro, ci sarai tu, insomma, che sei seguito dai tuoi affezionati blogger.
Beh, ma a parte il sottoscritto, ci sarà Daniele che può disegnare. perché è la cosa che avvince i lettori. Cioè,
dacci un appuntamento, perché...
E non ce l'ho ancora una data.
Accidenti.
Cioè, vi posso invitare a appuntamenti gialli, ma appuntamenti neri dovete ancora aspettare.
Perché resta in sospeso comunque.
Sì, ma perché poi ci sono quelle robe, la data va programmata, eccetera. Ma non preoccupatevi, andate sul sito della Sergio Bonelli Editore e scoprirete nelle prossime settimane che cosa succederà con Gentleman's Hotel.
Intanto ricordiamo che domani è l'uscita ufficiale.
E quindi tutti a invadere lo shop Bonelli.
Assolutamente, perché tra l'altro è bellissimo, quindi è anche qua a due passi. Perciò...
Sì, ma poi voi non preoccupatevi, perché in realtà da settimana prossima sono io a condurre Notte Horror. Sono venuto col fumetto, ma solo per decimare la redazione,
sì,
non per altri
secondo
motivi.
Secondo me sì, guarda, sono già in combutta con il
regista. E settimana prossima mi porto Alice Cooper, così siete contenti.
No, allora, innanzitutto...
Ah, ti piacerebbe.
Beh, devo dire che non è male, ma noi siamo andati di brutto. Gli ultimi abbiamo messo le atmosfere dei Satyricon, quindi bel black metal norvegese, perciò insomma noi andiamo alla ricerca. Allora, con Notte Horror abbiamo viaggiato attraverso i fumetti, attraverso le storie e grazie anche a Luca Croce. Ma Luca, è tutto qui, no? Ci sono tante mille... Abbiamo appena iniziato.
No, non preoccupatevi, perché Gentleman's Hotel, pubblicato da Sergio Bonelli Editore, è come il Necronomicon.
Non finisce.
Evocherà altre cose a casa vostra. Se vi troverete nella casa di Sam Raimi, potrebbe essere pauroso, ma se vi trovate nella casa di Daniele Serra potrebbe essere peggio.
Allora noi lo apriamo e lo sfogliamo pagina dopo pagina, mi raccomando, poi lo teniamo sotto chiave come un libro magico.
Basta che non recitiate nessun rituale.
Rituale.
Dovete solo godervelo e vivere il piacere della paura.
Luca, ma è bellissimo, benvenuto a pieno titolo negli amici di Notte Horror, quindi ha già un sorriso, un bel... Ma noi dobbiamo definire quando ci rivediamo, questa è casa tua, questa vieni quando vuoi. Ci
allora
fa
ci vediamo a Halloween, che manca poco.
No, Halloween, noi stiamo facendo già il conto alla rovescia, poi vedrai che cosa succederà, anzi non pervete. Voilà. E poi oggi mi inciampo, sarà l'emozione ragazzi, abbiamo avuto ospiti importanti, ma qui c'è anche l'affetto di una persona insomma che ho seguito nel tempo. E l'ultimo progetto che riguarda non tanto poi la graphic novel in uscita, ma che riguarda te.
Allora, l'ultima cosa che ho pubblicato è un libro Sam che si chiama Il mistero della Torre del Parco.
E siamo sempre sui misteri, eh?
Ed è una serie di storie dedicate al commissario De Vincenzi. Se volete venire a una festa speciale, ve lo dico.
Ma certo.
Allora, vi aspetto il 29 di settembre in via Cadore 33. Avrò con me niente meno che Lucia Vasini, che leggerà pagine del mio libro, e vi racconterò storie della Milano degli anni 20 e 30. E evocherò alcuni fantasmi che speriamo non ritornino.
Ma questo è Notte Horror, i fantasmi, noi ci siamo, e quindi ti ringraziamo ancora tantissimo. Non ho parole, ormai mi ha completamente ammutolito. Ricordiamoci l'uscita domani e a prestissimo.
A presto con Gentleman's Hotel.
Ciao Luca. Le colonne sonore dei film che raccontano il selvaggio West, siamo passati da Morricone a Bacalov, anche Nino Fidenco ha scritto per il selvaggio West. Eh sì, perché grazie ai racconti di Luca Crovi siamo entrati nel western, nel selvaggio West, in cui c'è più il selvaggio che il West, ma non abbiamo dimenticato la paura, i fantasmi, le presenze misteriose, i demoni. Eh sì, Luca ci ha proprio portato nel suo universo fatto di orrore, di fumetti, ma tornerà, ce l'ha promesso. E quindi siamo quasi alla fine di questa puntata di Notte Horror. Vi avevo detto che in questa nuova edizione ci sarebbero state demoniache presenze, incontri, racconti macabri, dalle rinascita, dalla rievocazione di antichi misteri a creature misteriose. E qui con Lansdale siamo andati nel Texas, che è poi la sua terra di origine, ma siamo qui profondamente ancorati alle presenze demoniache. Sì, prima Luca citava che come colonna sonora avrebbe visto bene, più che un western tradizionale, un gruppo misterioso che anche nell'iconografia, nell'immagine, riprende l'eroe della graphic novel. Come il reverendo Jebediah, loro vestono con lunghe cappe di pelle, naturalmente, cappelli simil cowboy, ma in realtà sono cappelli neri, occhiali neri e capelli sopra la faccia, così tale che non si riconosca il loro volto. Loro sono i Fells of Nephilim e qui abbiamo trovato un brano per voi. Take a dream. e sulle note dei Fields of Nephilim, che sono un po' l'immaginario che accompagna, come ci ha detto Luca Crovi, che accompagna la graphic novel. Il brano è Summerland e dura ben 11 minuti. Ragazzi, è esattamente quanto serve per accompagnare l'immaginazione. Eh sì, qua Notte Horror vi ha raccontato il selvaggio West, popolato sì da indiani, sì da cavalieri misteriosi, ma da fantasmi, da presenze demoniache, da conquistadores, da indiani. Ed è soprattutto quello che fa più paura a Luca, l'ignoranza. Se uno non conosce, si imbatte notevolmente in presenze pericolose. Il demoniaco, il male che attraverso l'inchiostro si spande dalla pagina bianca e raggiunge la nostra realtà, la nostra dimensione. Ecco un'altra storia, un altro racconto macabro che vi ha presentato Notte Horror. Eh sì, ci piace farvi paura, ci piace riflettere sull'horror, ci piace saltare dai racconti, dai generi e mettere in comunione il nostro immaginario. Eh sì, questa è Notte Horror. Siamo alla quarta edizione e naturalmente aspettiamo con impazienza il clou, che è Halloween. Ma prima di ciò io vi do appuntamento alla prossima puntata e prima di lasciarvi alle note scherzose e più divertenti di A tutto swing di Marco Bernardi, voglio farvi ritornare un pochino nella atmosfera del selvaggio West, laddove ci sono città fantasma, cavalieri misteriosi, e vi accompagno in quest'ultima cavalcata verso il tramonto, come tutti i fumetti migliori hanno. Quindi il cavaliere solitario che, dopo aver compiuto la sua missione, lascia tutto alle spalle e si dirige da solo, in compagnia del suo cavallo, in genere c'è sempre un fedele cavallo, verso il tramonto. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Abbiamo in testa ancora tante visioni, tanti sogni e tante cose da raccontare. Alla prossima settimana con Notte Horror. Riding out one dark and windy day, upon a ridge he rested as he went along his way, when all at once a mighty bunch of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged sky. And up a cloud he drawled, yippee-yi-yay. Were still on fire and their hooves were made of steel. Yippee-yi-yay. Their horns were black and shiny and the hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. He saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry, yippee-yi-yay. Faces gone, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. Yippee-yi-yay. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet.
Cause you gotta ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire. As they ride on, hear the cry, yippee-i-yay-yippee-i-yo. Ghost riders in the sky. As the riders went on by, me heard one call his name,
yippee-i-yay.
If you want to save your soul from ever riding on a range, then cowboy, change your way today, or with it you will ride, trying to catch the devil's hook across the endless skies. If the IA.